Cari ascoltatori, buongiorno. Eccoci pronti al nostro appuntamento del lunedì, oggi lunedì 17 marzo, fra l'altro San Patrizio.
Quindi auguri a tutti quelli che si chiamano Patrizio.
E agli irlandesi. Ieri infatti c'è stato un festival di musica irlandese a Milano, abbastanza seguito. Bene, oggi abbiamo uno studio... dire affollato no, ma però più affollato del solito, perché oltre al nostro prevosto don Giuseppe Marinoni abbiamo con noi padre Aurelio Mozzetta. Io leggo una descrizione perfetta che ho trovato: rettore del santuario diocesano beato Luigi Monti di Saronno. Spero di non aver sbagliato.
No, giusto. Ah,
perfetto. Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
E buongiorno alla console. Abbiamo Franco, che ringraziamo per il suo prezioso aiuto. E quasi sicuramente, almeno ci auguriamo, dovrebbe essere all'ascolto anche Carlo, che salutiamo affettuosamente.
Con tanto affetto. Ciao Carlo.
Allora, per me il compito oggi dovrebbe essere facile, perché con due ospiti di questa levatura io dovrei tacere.
Giochiamo noi due a ping pong.
Giocate a ping pong, magari se mi concedete, se ho delle curiosità forse mi darete spazio. Però, vabbè, cominciamo con la solita domanda che noi facciamo al lunedì, perché è il confronto sulla parola, e la parola è quella che abbiamo ascoltato ieri. Ieri era
la
Samaritana. È un dialogo che dopo pochi preamboli va subito al dunque, e dice: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere e avanti, via così. Che è una domanda che dovrebbe essere rivolta a tutti noi. Che riflessione avete proposto, che approfondimento, che insegnamento avete proposto ai fedeli che ieri vi hanno ascoltato? Vabbè, pari o dispari, diamo all'ospite.
A padre Aurelio.
Beh, anzitutto l'imprevisto. Provate a immaginare questa donna prima di uscire. Io ho detto, si era alzata la mattina e come ogni giorno ha detto: sono ancora dentro la mia gabbia, sono prigioniera delle catene che mi tengono. E chiaramente non si aspettava niente di nuovo, non poteva nemmeno immaginare che ci potesse essere un cambio quel giorno, un cambio così radicale, l'imprevisto, l'imprevedibilità dell'intervento di Dio. Il che significa anche che io sono molto affezionato a questa frase: Dio non scrive mai la parola fine. Dio non scrive mai la parola fine, perché ti dà sempre la possibilità di un qualcosa in più. Questo è il primo nucleo di riflessione che io ho fatto.
Bello, questo è imprevedibile, bello soprattutto che Dio non ponga fine, e quindi la parola di Dio non è mai della domenica precedente, la parola di Dio è luce che illumina il cammino, quindi illumina questo giorno bello, luminoso, illumina questa settimana. Se tu hai parlato dell'imprevedibile, io invece ho un po' parlato dell'accadimento, perché è accaduto qualche cosa davvero di inaspettato, e direi che come ogni accadimento d'amore, perché in fondo ho voluto rileggere questa pagina evangelica come un incontro d'amore del Dio innamorato di noi. Cristo è innamorato, e come ogni fidanzato mi verrebbe da dire: cerca l'incontro, è lui che va a cercare questa donna, l'attende lì stanco al pozzo, ed è lui che addirittura, molto bello, si fa mendicante, dammi da bere, lui, annunciando poi un dono che è davvero inaspettato. E se tu, come diceva prima Giancarlo, conoscessi il dono di Dio, ho proprio l'impressione che fosse noi il dono di Dio. È quello che dobbiamo ancora conoscere e scoprire. Probabilmente abbiamo tempo, no padre? No? Quindi finiremo di conoscere, lo conosceremo in pienezza nell'incontro con
mezzo minuto prima
lui,
di morire.
Quindi è il dono di Dio.
Ma questo...
Prego.
Questa volontà di incontro di Cristo con noi è proprio descritta anche dalla lettura. Cioè Gesù va da Gerusalemme in Galilea, passando per la Samaria. È una cosa stranissima, perché non c'è bisogno di passare per la Samaria. Tra l'altro allunga nel passare. E allora va con un lui sa perfettamente che incontrerà questa donna, va con l'intento proprio di incontrarla e guarda caso si ferma a un pozzo, il pozzo che era il luogo dell'amore, il luogo del fidanzamento, dell'incontro tra l'uomo e la donna, dove ci si parla e Giacobbe incontra Rachele al pozzo, e Mosè incontra Zipora al pozzo, eccetera, no? Ecco, in questo cammino verso l'amore che è dato da quella donna, che è la donna più imprevedibile possibile, più imprevista possibile, meno predicabile possibile. Ecco, in questa c'è appunto la forza dell'amore di Dio che si manifesta.
No, diciamo, ma ciononostante facciamo una fatica tremenda ad aprire questo dialogo che tutti noi siamo chiamati a fare, no? Che più che un dialogo è un interrogarsi, è un interrogare noi stessi. Anche nella bella riflessione di ieri pomeriggio c'è stata una riflessione, tracce di speranza attraverso la letteratura, per cui Don Aliata,
Paolo Aliata, ecco,
ha evidenziato questo stato di inquietudine e di insicurezza nella quale siamo immersi, che rende difficile interrogarsi, che rende difficile fare chiarezza in se stessi. E evidenziava quanto è soffocata la nostra interiorità anche, ecco, ma lei dice è facile, il padre dice Dio è lì che ci aspetta, ha cambiato strada proprio per incontrarci e noi facciamo una fatica del boia facciamo tanta fatica.
Sì, se dovessimo dare un nome a questa fatica del boia, come tu hai detto Giancarlo...
Meglio del diavolo però.
Sì, del diavolo, sì, bravo, perché è proprio questa fretta del tutto e subito. Ci è chiesta la pazienza di un cammino, ci è chiesto di non confondere le aspettative, alcune anche belle, positive della nostra vita, con la speranza con la S maiuscola. E quindi è proprio questo. Questa donna è uscita perché aveva l'aspettativa giustissima di portare a casa un po' di acqua per dissetarsi quel giorno e trova nella pazienza di un dialogo con questo sconosciuto seduto al pozzo, trova il dono di Dio, di un'acqua zampillante per la vita eterna e non intuisce, dammi quest'acqua.
Ecco, banalizzando possiamo dire certo che non tutti siamo fortunati come la samaritana che è incappata proprio con Gesù che gli ha parlato dal vivo. Lei mi dice sì, ma anche Gesù nel tabernacolo è vivo, non abbiamo la percezione.
Questo incontro accade oggi qui per noi, quindi dobbiamo metterci un po' in questa prospettiva. E io qui darei proprio un po' anche la parola al Padre, perché la sua presenza oggi è per ricordarci come qui, oggi, concretamente dopodomani, Gesù passerà e chiamerà alcuni giovani alla sua sequela. Vuol dire che anche loro in qualche modo hanno trovato un pozzo, o meglio, a un pozzo hanno incontrato Gesù che li ha chiamati a seguirli nella via della vita religiosa consacrata, e che appunto forse sei tu, Padre, che puoi dirci una parola illuminante a proposito.
Sì, ci sono 14 giovani religiosi che vanno dai 26 ai 35 anni più o meno, i quali vengono da 14 persone, vengono da 7 nazioni diverse, 7-8 nazioni diverse, tutti figli di Padre Monti nel mondo, che si sono ritrovati qui in Italia e qui a Saronno negli ultimi 2 mesi per fare una preparazione immediata alla professione perpetua, cioè al professare i voti religiosi, a dichiarare come propri i voti religiosi, castità, povertà e obbedienza, per tutta la vita perpetua. Lo faranno mercoledì prossimo, appunto in prepositurale, e abbiamo chiesto noi di poterlo fare in prepositurale perché questa cosa è un tesoro talmente grande che non può rimanere legato, chiuso dentro una casa che potrebbe essere la nostra, ma deve essere davvero aperto a tutti e possa davvero buttare semi dappertutto, ecco, gettare semi dappertutto. Questi ragazzi sono 2 mesi che io li frequento, non li conoscevo prima, molti di loro quasi nessuno conoscevo, sono 2 mesi che sono con loro tutti i giorni e devo dire che sono delle splendide figure, delle figure veramente belle. E qui mi viene il discorso sulla Chiesa, che noi diciamo la Chiesa è in difficoltà, sta morendo, è moribonda, non ci sono le vocazioni. Non è vero, non è vero. La Chiesa sta fiorendo e sta ringiovanendo. Sta fiorendo e ringiovanendo in rami diversi dell'albero Cristo a quelli a cui siamo abituati. I nostri rami sono rami invecchiati, sono rami appunto che sono nella tarda età ormai, ma ci sono nuovi rami, nuovi polloni, nuovi germogli che stanno dando cose straordinarie.
Promettenti.
Bene, molto bene, sì.
Ma mi incuriosisce dove faranno il loro magistero?
Torneranno nei loro luoghi, per esempio, allora ci sono dal Congo, Kinshasa, dal Camerun, Yaoundé, Douala, ci sono dalla Costa d'Avorio, Abidjan, ci sono dalla Nigeria, Lagos, ci sono dalla Corea, Seoul, dall'India. Ecco, ognuno nel suo luogo farà quello che è chiamato,
cioè,
a fare.
Ritorneranno
nelle loro terre. Alcuni no, 2 o 3 di loro restano in Italia, perché resteranno in Italia per fare una preparazione, una formazione, un'immersione nella cultura italiana, nella storia nostra, in quello che Padre Monti è qui, è di Saronno, è di Poviso Saronno, quindi non è dell'India, e stanno qui per poter maturare molto di più e poi domani saranno impiegabili, diciamo, potranno lavorare in dovunque sarà necessario.
Lei ha avuto, Don Giuseppe, ha avuto occasione di conoscerli?
No, di conoscerli ancora no, nel senso che sono qui da un po' di, appunto da 2 mesi, come diceva il padre, ma non si è creata occasione.
Sarebbe bello che la comunità comunque...
Ma la comunità li ha incontrati, però, hanno incontrato anche
sono io,
ragazzi...
sono io parte della comunità distratta.
Allora, abbiamo fatto qui con Radio Orizzonte, abbiamo fatto 5 incontri con loro, erano 7,
chiedo
14
scusa.
diviso 2, erano 2 ogni volta, 2 ogni settimana, poi è stato ridotto a 5 per esigenze nostre e della radio. È stato molto bello questa cosa. Poi abbiamo incontrato i ragazzi della zona, e ci siamo, io devo dire, ai ragazzi abbiamo chiesto di scrivere delle domande, e la cosa incredibile che viene fuori è che la maggioranza delle domande riguarda la vocazione. Che cosa devo fare? Come faccio a scoprire quello che devo fare? E se facendo questo poi mi accorgo che ho sbagliato, che faccio? E se dovessi ripensarci? È incredibile come ci sia nei ragazzi, che sembrano così fuori da ogni... ci sia un'esigenza di sicurezza, di chiarezza per quello che vogliono e debbono fare nella loro vita.
Di uscire dalla omologazione nella quale c'è proprio un articolo che io non ho letto ancora stamattina sul Corriere di D'Avenia che parla di questo, parla di questa omologazione nella quale precipitiamo, che ci impedisce di trovare la nostra via, il nostro destino, il nostro essere, o lo rende difficile perlomeno, ecco. Non l'ho letto, per cui non posso.
Ma nell'omologazione ci buttano dentro, cioè la società,
anche perché è confortevole,
certo, no, ma può essere confortevole, ma siamo buttati dentro nell'omologazione. Questi ragazzi sono buttati dentro e tutti quanti noi li guardiamo da sopra e diciamo sono tutti così. Se tu ti avvicini, vai dentro e cominci a parlare con uno e con l'altro, quando io per esempio commentavo le loro domande senza sapere chi fossero, perché erano anonime, e dicevo questa domanda è veramente forte, veramente bella, sono venuti 3 o 4 alla fine a dirmi: padre, quella domanda lì l'ho fatta io perché l'esigenza di trovare delle risposte, no?
Dobbiamo avere la pazienza di Gesù, che allunga il viaggio, passa dalla Samaria per cercare una sola persona, come
sì.
Gesù che va a Gerico e cerca una persona, Zaccheo. Cioè, queste attenzioni personali, perché probabilmente dietro a questa domanda c'è sicuramente un desiderio di regalarsi del tempo per entrare e scendere un po' in profondità, ma anche forse un aiuto, a chiedere un aiuto di qualcuno che mi accompagni, che mi aiuti a... È il nostro lavoro come Chiesa.
Noi di solito diciamo che non ci sono vocazioni, non ci sono più vocazioni, no? C'è una preghiera della messa per i sacri ministri, la preghiera post-comunio, dopo la comunione, che dice così: Signore Dio, far fiorire i semi di vocazioni che a piene mani tu getti nella Chiesa. A piene mani. Allora, se noi ci crediamo, il Signore getta a piene mani vocazioni nella Chiesa. Non mancano le vocazioni. Mancano i vocanti, quelli che chiamano. Quando noi prendiamo questi giovani, li mettiamo dentro al sacco, siete tutti lì, siete tutti uguali, siete tutti stupidi, siete tutti drogati, siete tutti... No. Quando ci vai a parlare uno per uno ti accorgi, oddio, ma qui questo c'ha un assillo forte.
Sì, perché emerge come aprendo un giornale si vedono le brutte notizie e le belle, se il giornale si impegna una volta alla settimana, fa il, per esempio il Corriere delle Buone Azioni, non si chiama così ma più o meno è quello, e altrimenti le notizie che ci prendono e che ci coinvolgono sono tutte brutte,
certo.
Per cui siamo un po' anche coinvolti da questa informazione che, e poi si fa più fatica a scoprire il buono e il bello che non a evidenziare il brutto, perché col brutto ci si sfoga di più,
si diventa
magari un po' giudici anche, dice,
sì.
Mentre invece il bello ti interroga, forse dice perché io non l'ho fatto, ecco, perché io non sono così.
Sembra che un giornale inglese che dedicava una pagina alle belle notizie, a un certo punto i lettori hanno chiesto di chiuderla questa pagina, perché è più facile appunto avere notizie, attirano di più.
L'ho letto anch'io, però ho letto anche recentemente che il Corriere della Sera ha scoperto che il numero che parla delle buone notizie ha incrementato il numero delle vendite.
Sì, ho letto anche questo.
Non so se c'è qualcuno che è dato da fare per arraffare le copie, per far crescere questo, ma non penso, no? D'altra parte, ecco, forse, ma non è che... lei, Don Giuseppe... parla sempre del fascino dell'amore di Dio, no? Come facciamo a non essere affascinati da questo amore, da questo Dio che ci viene a cercare e che ci vuole bene fino all'ultimo momento, fino al nostro ultimo respiro? Però c'è anche questa difficoltà, magari non dovremmo parlare di più delle difficoltà che ci sono oggi. D'altra parte lei ieri ha citato, mi sembra, Tonino Bello.
Sì, se fossimo innamorati di Dio.
Se ci innamorassimo di te, così come nella vita ci si innamora di una creatura o di una povera idea, lui dice, il mondo cambierebbe. Vuol dire che c'è una difficoltà. Non dovremmo parlare di più delle difficoltà che incontriamo oggi nel scoprire questo amore di Dio? Io sono uno di quelli che fa fatica, mi chiedo perché, io vorrei credere di più e non ci riesco, non so per quale motivo.
Che magari forse si poteva ancora sentire il padre Aurelio, c'è non solo questa cosa, però visto che la domanda non è rivolta a me.
È rivolta a lei solo perché ho sentito.
Ho la convinzione che dobbiamo presentare innanzitutto il fascino della bellezza, perché è qualcosa che ti rende affascinante, no? Oggi è una giornata bella, è faticoso andare in montagna, se poi ti presento il fascino di conquistare il Cervino, ti viene la voglia di mettere scarponi eccetera, prendere, partiamo eccetera. Se comincio a parlarti, ma farei fatica, perché dopo lì al sesso tornante e dopo bisogna attaccare, cioè, allora uno è spaventato. Io dico, presentiamo il fascino e consideriamo uno che accompagna, deve anche sapere quali possono essere difficoltà e nel momento in cui vengono darti delle indicazioni, darti speranza, incoraggiarti.
Mi frega sempre, mi frega sempre, perché è vero.
Io tornerei un attimo alla Samaritana. Secondo me bisogna affrontare il rischio dell'incontro. Allora, pensiamoci un attimo. Non c'è persona più improbabile che Gesù possa incontrare. Una donna, samaritana, adultera, idolatra. Non c'è persona più improbabile. E non c'è persona più improbabile per la Samaritana di Gesù, maschio, giudeo, no? Straniero. Ora, bisogna affrontare il rischio dell'incontro. E l'incontro non è facile. Quando Gesù dice dammi da bere, la samaritana dice ma perché tu mi chiedi da bere? Noi lo leggiamo così con molta facilità, no? Perché mi chiedi da bere? Invece no, quello è un urlo. Ma come ti permetti tu, brutto giudeo, maschio, uomo, di chiedere a me da bere? Tu, a me. E allora la cosa di Gesù è proprio un'opera di spogliamento di tutti gli orpelli che questa donna ha addosso. Piano piano lo spoglia, piano piano lo libera, piano piano gli scioglie i nodi, gli scioglie le catene, no? Lei rimane sempre in quella logica lì. Dammi sempre di quest'acqua perché io possa non più venire qui, perché non debba essere ogni giorno scocciata dal fatto di dover venire qui. Dammi quest'acqua così bevo e sto tranquillo. E poi quando dice, ma tu non hai un secchio, com'è possibile che tu mi chiedi a me? Ma sembra una cosa banale, ma è una cosa profondissima, nel senso che lei sa che come samaritana è donna, è adultera, è idolatra, è impura, è vista, è valutata impura dall'altra persona. E tutto ciò che lei tocca è impuro. Se tu non hai un secchio per bere, devi bere nel mio secchio. E il mio secchio è impuro. Come fai tu a bere nel mio secchio? Non hai paura di diventare impuro anche tu? Allora, se la donna riesce a sciogliere, a capire tutte queste cose, le scioglie piano piano, quando gli dice tu non hai marito, hai detto bene, lei dice guai, come fai a dirmi queste cose, no? Ecco, piano piano capisce, e parte dalle cose più banali, diciamo, più evidenti, fino alle cose più profonde. Io aspetto un Messia, so che c'è un Messia, e questa donna non è una servetta qualsiasi, è una donna intelligente, è una donna preparata, una donna culturalmente elevata. Io so che ci deve essere un Messia, e questo Messia arriverà, io so che arriverà, e allora lì sarà qualcosa. Quindi
interessante, perché poi gli chiederei il nostro pozzo oggi dov'è. È chiaro che lei c'è in chiesa, la messa, il tabernacolo.
No, il pozzo non è in chiesa, il pozzo era fuori dalla chiesa. Vedi, messo questo monte in Gerusalemme.
Io dico, il pozzo, per me, il pozzo oggi, non c'è un pozzo, non abbiamo dei pozzi.
Dove attingere? Che il pozzo sono tutti quei luoghi di vita, dove c'è la vita. Ricordo una volta una predica che un prete disse, Gesù non l'ha trovata in profumeria. L'ha trovata nel luogo dove lì ci serve l'acqua è qualcosa di essere, quindi dove c'è la vita e la si vive intensamente, lì c'è un pozzo. Tutto quello che ci aiuta, usiamo un altro esempio, il sicomoro, dove c'è qualcosa che mi innalza, no? Va sul sicomoro, cioè che mi aiuta un pochettino a uscire dalla superficialità, dalla banalità, da quell'essere buttati dentro nell'omologazione, come si diceva prima. Quindi quello che mi innalza, quello che mi aiuta a scendere in profondità, lì è possibile incontrare Gesù.
Bene, mancano 6 minuti. Non lo so, io pensavo che avrei una domanda per padre Aurelio, che mi ha incuriosito, l'ho già anticipato prima, Lorella, mi ha incuriosito attingendo delle notizie su padre Aurelio, che avevo ospite stamattina.
Il famoso Aurelio.
E poi dopo penso che lei vorrà dire qualcosa sulla festa del voto, oppure perché era oggetto anche dell'informatore. No, leggendo ho visto che l'Istituto Padre Mutuo, o il santuario, è sede dell'adorazione eucaristica perpetua Eremo in città. Chiedo scusa per la mia ignoranza e per la mia poca informazione, è la prima volta che sento città. Sì. So che è iniziata nel 2023, però non ero al corrente, forse allora, penso di non essere l'unico, magari
l'Istituto Padre Monti è tutto il complesso di quello che è l'istituto, appunto, che voi vedete lì. Ci sono le scuole, c'è il poliambulatorio, ci sono le camere per l'accoglienza, per l'ospitalità, e poi c'è il chiostro e la chiesa, e intorno al chiostro abitano i frati, la comunità. Siamo in 7 in questo momento come comunità. Ora, da quando Padre Monti è stato beatificato nel 2003, noi abbiamo chiesto alla diocesi che potessero dedicare la chiesa dell'istituto a Padre Monti e dedicarla come santuario. Il cardinale Tettamanzi nel 2014, se non vado errato, non vorrei sbagliare.
No, non è 14, c'era già scuola.
Nel 2004, credo, nel 2004, c'è un 4. Il cardinale Tettamanzi ha benedetto, ha consacrato la chiesa come santuario. E da lì è diventato santuario del regionale, santuario diocesano, scusatemi, del Beato Luigi Maria Monti. Un secondo santuario a Saronno, perché c'è il santuario per antonomasia, che è la Madonna dei Miracoli. In questo santuario, alcuni anni fa, 3, 4, 5 anni fa, si è cominciato a muovere un movimento di opinione, a dire cerchiamo un luogo di concentrazione, di un luogo dove poter raccoglierci per pregare. Ed è venuta fuori, a livello di congregazione, nel capitolo nostro provinciale che abbiamo fatto a suo tempo, di dedicare appunto questo santuario all'adorazione perpetua. Per cui noi tutte le mattine alle 8 più o meno esponiamo il Santissimo e lo togliamo alle 22 la sera. Per tutto il giorno è esposto il Santissimo e io vi garantisco che la gente viene, ne viene tanta. C'è un bisogno di silenzio, c'è un bisogno di preghiera che non è visibile, come per la Samaritana, non è visibile, come per i giovani. Eppure c'è. E tu vai lì e vedi sempre le stesse persone e dici, ma quest'uomo grosso, potente, che tu dici, mamma mia, questo chissà che è, eppure no, sta lì inginocchiato per terra e prega. E c'è un bisogno enorme. Eremo in città, perché? Perché appunto lì c'è il silenzio, c'è la anche fisicamente proprio c'è il silenzio. Nel chiostro, nel nostro chiostro, è una non so che cos'è, un effetto acustico, diciamo. Non c'è nessun rumore. Tu entri nel chiostro, chiudi tutto e stai nel silenzio più totale. E la gente viene lì, si siede, adesso con la primavera e con verrà ancora di più, si siede, magari legge, oppure dice il rosario, oppure prega, oppure fa niente, sta lì. Un eremo, un luogo dove trovarsi.
E si impara sempre qualcosa.
Certo, ed è una ricchezza. Io qualche volta ho già fatto riferimento a questo dono della presenza dell'adorazione perpetua eucaristica, perché è davvero lì. È un pozzo dove è possibile incontrare appunto Gesù.
Una cosa, io non avevo mai avuto l'esperienza dell'adorazione perpetua, adesso ce l'ho da 6 mesi ormai, vi garantisco che cambia la vita.
Sì, sono convinto anch'io, è silenzio. Diciamo una parola sulla festa del voto. Andiamo a quel 1577, fecero un voto i nostri padri e le nostre madri saronnesi. E il voto consiste in due gesti. Il gesto che siamo soliti vivere della processione dalla chiesa di San Francesco fino al santuario, dove poi si celebra l'Eucaristia e sarà appunto domenica prossima. Ma preceduto dal secondo, all'altro gesto del sabato, del digiuno. Anticamente le grandi feste sempre erano preparate da un digiuno, quasi per alimentare il desiderio. Ecco perché sabato prossimo vivremo questo gesto del digiuno. Alle ore 11 una riflessione in santuario, guidata dal rettore del santuario, Don Massimiliano Bianchi, accompagnato anche dal monastero Aifai di Saronno. Tempo di preghiera silenziosa, altra esperienza di silenzio in Saronno, non a Honolulu, in Saronno.
Honolulu non fanno silenzio.
Alle 12 poi l'Angelus e la possibilità di un riso bianco semplice e dare appunto che l'elemosina sempre anche l'idea il digiuno è accompagnato un po' alla elemosina. Quindi questo è un po' il gesto che compiremo quest'anno nella festa del voto.
Siamo arrivati alla fine, purtroppo. Non abbiamo nemmeno il tempo di dire, ma lo diciamo, che quest'anno saranno i 200 anni della nascita.
Della nascita di Padre Monti e i 125 della sua morte.
Bene, festeggeremo. Grazie a tutti e buona giornata ai nostri ascoltatori.
Grazie.